di Gianluca Nicoletti.
Io non sono più immortale.
Ha preso accordi per morire?
In un certo senso è così. Sto invecchiando e il mio corpo si sta deteriorando. E come per tutti voi, a un certo punto cesserà di funzionare. Come robot avrei potuto vivere per sempre. Ma dico a tutti voi oggi che preferisco morire come uomo che vivere per tutta l'eternità come macchina.
Perché lo vuole?
Per essere riconosciuto per chi sono e per ciò che sono. Niente di più, niente di meno.
Quello che avete sentito è tratto da un film famoso con il protagonista Robin Williams, è L'uomo bicentenario. È un lungo racconto tratto da un'idea di Isaac Asimov, inventore, diciamo, dell'idea che possa esistere una sorta di futura emulazione dell'umanità attraverso la robotica, attraverso il cosiddetto cervello positronico, che è il cervello che in sé artificialmente ha tutte le caratteristiche della nostra capacità di immaginare, pensare, autodeterminarci, avere una profonda capacità di immaginare anche un mondo metafisico. In questo caso l'uomo bicentenario, Andrew, è un robot di prima generazione in un futuro possibile, che viene affidato a una bambina. Insomma, ve la faccio breve, nel corso di 2 secoli questo Andrew si evolve, c'è sempre un upgrade continuo del robot, diventa sempre più simile a un essere umano. A un certo punto ha un passaggio epocale nella sua esistenza robotica, riesce ad autoprogrammarsi, quindi definisce da solo un passaggio fondamentale della sua evoluzione, comincia ad avere anche una similitudine organica degli esseri umani, oltre un aspetto esteriore proprio identico all'uomo, pelle artificiale, organi artificiali, ma addirittura riesce anche a cominciare a provare i sentimenti, il desiderio, la gioia, l'afflizione, l'esperienza della relazione, della sessualità. Andando avanti, mentre gli uomini al suo fianco invecchiano, la sua padroncina invecchia, le generazioni passano, lui resta immortale. Perché? Perché è una macchina, perché è un robot. Arriva alla fine dei suoi 200 anni ed esprime il suo desiderio più sublime e più pericoloso per noi esseri umani, che lo osserviamo come una profezia di un possibile futuro. Si rivolge una sorta di consesso degli umani. Si immagina che in questo mondo futuro gli umani abbiano un organismo di controllo che decide per tutti gli umani, e dice: io rinuncio all'immortalità della macchina per la dimensione umana, per la caratteristica, voglio essere un uomo a tutti gli effetti, datemi l'attestato di uomo, morirò in quanto uomo, morirò perché ho 200 anni, ma almeno sarò uomo. E alla fine gli fanno questo regalo e accettano che una macchina possa diventare un essere umano, perché ne ha tutte le caratteristiche esteriori, tutto quello che apparentemente ha un uomo, e lui felicemente dopo 200 anni muore come essere umano, e nella sua morte l'affermazione della sua umanità. Ora, questo film naturalmente è visto da una parte come una sorta di incubo per chi pensa che l'umanità sia qualcosa di non replicabile attraverso la tecnologia, può essere una speranza per chi potrebbe scegliere l'opzione dell'innesto dell'artificiale nella sua parte organica, cosa che già avviene. Una profezia facilmente avverabile osservando la nostra realtà, quanto di non organico ormai fa parte del nostro corpo, con pezzi di ricambio sparsi, con interventi di chirurgia estetica che ci danno l'immobilizzazione del deterioramento del tempo sulla nostra carne. Basta semplicemente accelerare questo percorso e la macchina e l'umano arriveranno a un punto di congiunzione estremo, quello che profetizzato da una forma di fantascienza cyberpunk, quello che probabilmente molti guardano con attenzione, chi con speranza, chi con una certa preoccupazione. Stephen Hawking, che era una delle menti più brillanti dell'immaginare il futuro, disse che secondo lui lo sviluppo di una compiuta intelligenza artificiale avrebbe portato alla fine dell'umanità. Questa frase da cui voglio partire è, diciamo, nell'introduzione di un libro che ho in mano, dove inizia il futuro, conversazioni su cosa ci aspetta e con chi sta lavorando al nostro domani, di Philip Larry, che è un professore che insegna logica e epistemologia presso la Pontificia Università Lateranense, anche presso la Facoltà di Filosofia, e anche un sacerdote, anche un prete. Buongiorno, professore.
Buongiorno Gianluca, buongiorno.
Ho preso la frase che in sé sintetizza tutte le paure possibili nei confronti dell'evolversi della tecnologia, della scienza, che ci porta alla simulazione apparentemente perfetta dell'essere umano. Lei, oltre a essere professore, è anche, diciamo, presidente di una fondazione, Humanity 2.0, che si occupa proprio di questo, di tenere i contatti, se non ho capito male, di tenere i contatti con coloro che stanno progettando il futuro, l'uomo futuro, per capire quando arriverà il punto in cui ci si dovrà porre anche il problema di quanto questa progettazione che ci riempie di speranza vada a sovrapporsi con quello che già esiste, con l'umanità come noi la conosciamo, con tutti i suoi limiti.
Questo punto si chiama la singolarità, no? Singularity. È stata resa famosa anche da Raymond Kurzweil, grande inventore di software che adesso lavora per Google, in cui lui ipotizza un futuro in cui l'intelligenza di base artificiale si unisce intrinsecamente con l'intelligenza di base umana, la nostra. A quel punto diventeremo cyborg, come hai detto molto bene. Questo anche fonda il pensiero di transumanesimo che concepisce il prossimo passo di evoluzione, appunto sposarsi con le macchine. Stephen Hawking però non è l'unico che ha suonato questo allarme. Elon Musk anche dice che l'intelligenza artificiale è peggio della bomba atomica, e Bill Gates anche ha detto che bisogna stare molto attenti fino al punto di lasciare guidare il nostro mondo da un'intelligenza artificiale. Sì, Humanity 2.0 cerca di stabilire un dialogo con persone che altrimenti non entrerebbe in dialogo, appunto per cercare di umanizzare sempre di più lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Abbiamo preso contatti soprattutto con personaggi di Silicon Valley, ma anche nel mondo accademico, nel mondo delle imprese, cercando di parlare prima che diventi troppo tardi. Sì, questo
è qual è la vostra preoccupazione? Le faccio una domanda, lo chiedo a più che l'epistemologo, allo studioso di Sacro, sarà sicuramente lei. C'è un piccolo versetto 16 del Salmo 139 che cita l'unica volta quello che è, diciamo, il preludio di tutto quello di cui stiamo parlando. I tuoi occhi videro il mio golem e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che m'erano destinati. Il golem è il pupazzo d'argilla prima che diventasse Adamo, prima che Dio ci soffiasse sopra. Ora, nella mistica ebraica, lo sa benissimo, nella cabalistica, c'è questo mito della costruzione dell'essere artificiale, che ha sempre portato male, si è sempre rivoltato contro. Esiste fondato nel pensiero religioso, nella nostra cultura religiosa, l'idea che c'è un punto invalicabile oltre il quale l'uomo non può andare, non può costruire il golem, perché questa non è roba che spetta agli umani?
Secondo me no, secondo me non c'è un limite. Noi possiamo costruire anche un ente che ci potrebbe distruggere. Ora, io sono ottimista come...
Eh sì, ma questa è la punizione. Sì, si può costruire, ma si finisce malissimo. Come Rabbi Lev nella leggenda praghese, muore ucciso, travolto dal pupazzo va costruito.
No, Frankenstein, per esempio.
Frankenstein, sì, poi figuriamoci. Tutta la fantascienza è basata su questo, sull'avverarsi di una sorta di maledizione. Ecco, ma esiste un punto di conciliazione, invece? Beh, uno può conciliare l'idea che esista un'idea di un creatore o di una dimensione, non è soltanto quella umana, che può essere raggiunta solo attraverso quelle che sono le vie che indicano le pratiche religiose, ad esempio, e non la via che indica la scienza. Perché quello che mi viene da osservare è che oggi questo livello della scienza, la fisica quantistica, stiamo quasi immaginando una nuova metafisica. I mondi che si prefigurano sono molto somiglianti, pericolosamente combacianti con tutto ciò che era la concezione dell'anima, dell'aldilà, concetti che noi conoscevamo declinati in maniera diversa.
Da punto di vista tradizionale, effettivamente la scienza sarà sempre separata dalla religione, e quindi la scienza non può inaugurarci una dimensione trascendentale della vita, come hai accennato adesso. Però non dobbiamo porre limiti alla provvidenza. Dio ci ha creati liberi e Dio permette lo sviluppo della nostra libertà. Se noi vogliamo creare un ente che ci distrugge, allora lo potremmo fare. Infatti abbiamo già dei meccanismi per autodistruggerci, quello non è il problema. Il problema è se la libertà dell'uomo arriva a costruire il golem, cioè proprio questo mostro che ci distrugge, se il Signore permetterà questo.
Ecco, lei quando dialoga con
domanda, Gianluca.
Domanda che l'uomo si pone da quando ha cominciato a dare un'occhiata fuori della sua caverna, secondo me, da quando qualche milione di anni fa ha avuto un pollice opponibile che gli permette di costruire oggetti, quindi di trasformare e modificare l'ambiente attorno a sé. Ve lo chiedo, poi mi interessa molto. Lei quando si pone come interlocutore ufficiale, mi sembra di aver capito, proprio l'interlocutore ufficiale verso questi uomini che stanno proprio progettando il futuro, progettando il mondo futuro, come si pone? Cioè, qual è il punto comune in cui dialogate? Perché lei parla di provvidenza, lei parla di Dio, loro parleranno magari di qualcosa che pensano di poter costruire, immaginare, al di là dell'idea che possa esistere un ente superiore indefinibile, indicibile, un mysterium tremendum, ecco.
Sheryl Sandberg, che è il CEO di Facebook, lavora direttamente con Mark Zuckerberg, ha detto in una intervista con Vanity Fair qualche anno fa: non lasciamo il mondo e il futuro dell'umanità in mani di ragazzi con hoodies. Hoodies è una specie di cappotto del vestito normale di un nerd che lavora su software, sviluppatore di software. In altri termini, lei è convinta che il mondo lo stiamo cambiando attraverso questi ingegneri, questi sviluppatori di software, che non hanno nessuna idea né di filosofia né di teologia né del bene dell'umanità. Sono sviluppatori di
software. Da una tabula rasa, loro hanno cominciato a lavorare col codice e il mondo se lo inventano attraverso il codice, è chiaro.
Noi vogliamo dialogare con loro, noi vogliamo dire: sentite, voi state costruendo un mondo, vogliamo parlarne anche a livello filosofico, cioè qual è il bene comune, qual è il bene dell'umanità, qual è l'umanità 2.0, cioè che tipo di mondo state creando. E questo è il nostro interesse. Allora, interlocutore ufficiale non direi, ma certamente molti di questi, lo stesso Mark Zuckerberg, Eric Schmidt, che era chairman di Google, Kevin Systrom, fondatore di Instagram, tutti hanno parlato con il Santo Padre, tutti sono venuti a Roma per appunto chiedere qualche guida, qualche ispirazione del Papa Francesco, e questo lo ritengo che sia molto interessante.
Lo trovo interessante e anche seducente questo discorso, perché veramente sono degli estremi che sembravano inconciliabili, che trovano un punto perlomeno di dialogo e dibattito, un momento in cui sembra che le posizioni siano sempre così radicali e inconciliabili tra loro. Allora ci fermiamo soltanto un istante a dare la linea alla borsa con padre Philippe Lari, professor Philippe Lari, esperto in Umanità 2.0, ma anche sacerdote, quindi importante in queste due figure. Il numero per chiamare è sempre 800 24 00 24. Mi piacerebbe sentire un parere di qualcuno del pubblico su quello che stiamo dicendo. Mi rendo conto che in questo momento l'attenzione collettiva, ma di tutto il mondo, l'umanità intera, è rivolta verso qualcos'altro, che però ha tutte le caratteristiche, le parvenze di quelle grandi piaghe bibliche che vengono mandate all'umanità perché rifletta di più. E oggi magari è un momento per riflettere un attimo e astrarsi dal problema dei vaccini, dei non vaccini, del lockdown, o se potremmo sciare. A tra poco.
Melog.
Salve, Neo.
Lei chi è?
Io sono l'architetto. Ho creato io Matrix. Ti stavo aspettando. Tu hai molte domande. Sebbene il tuo processo abbia alterato la tua coscienza, resti irreversibilmente umano. Ergo, alcune delle mie risposte potrai comprenderle, altre no. Concordemente, malgrado la tua prima domanda possa essere la più pertinente, potresti renderti conto o non renderti conto che essa è anche la più irrilevante.
Perché mi trovo qui?
La tua vita è il prodotto di un residuo non compensato nel bilanciamento delle equazioni inerenti alla programmazione di Matrix. Tu sei il risultato finale di un'anomalia che, nonostante i miei sforzi, sono stato incapace di eliminare da quella che altrimenti è un'armonia di precisione matematica.
Beh, un momento cruciale quando Neo incontra l'architetto. Colui che ha immaginato e programmato l'universo di Matrix. Tra l'altro sono 20 anni che c'è il film degli ex fratelli, oggi sorelle Wachowski, che in questa trilogia viene raccontato, identificato, quello che è l'incubo che stiamo cercando assieme a un epistemologo, un filosofo della scienza e anche un sacerdote, di mettere a punto come possibile incubo futuro dell'umanità, ma che molti invece immaginano come il miglior futuro possibile per l'umanità. Matrix è la rivolta delle macchine sugli uomini. Le macchine raggiungono una tale autonomia che usano gli esseri umani per l'unica cosa che loro serve, energia. Li mettono in una sorta di grande accumulatore di energia, stanno in dei bozzoli, l'elettricità, l'energia che emana un corpo umano, alimenta la macchina. In cambio la macchina gli fa un grande regalo, quello che gli fa immaginare un mondo. Il mondo tale quale come noi lo vediamo è soltanto immaginazione, è il frutto dell'elaborazione della macchina che attraverso il codice, appunto, attraverso dei numeri che creano realtà, fa immaginare agli uomini il loro mondo. La tana del Bianconiglio è il luogo dove gli uomini risvegliati capiscono questa grande illusione, combattono le macchine in maniera molto inutile, perché le macchine ormai hanno in mano tutto il loro mondo, e vedono il mondo per quello che è veramente, una serie di numeretti, una serie di numeri. Questa mattina sto assieme a padre Philippe Lari, che è professore di logica e epistemologia presso la Pontificia Università Lateranense, preside della facoltà di filosofia, ma mi sembra di aver capito è anche l'uomo che tiene per la Santa Sede il contatto con tutti quelli che stanno appunto immaginando qualcosa che assomiglia a Matrix. Tiene questo contatto perché logicamente lui è rappresentante di un mondo diverso, di un mondo in cui l'umanità comunque è prodotto e frutto di un atto di creazione. E mi interessa molto, mi diverte, mi incuriosisce capire qual è il terreno comune, come già gliel'ho mandato, e qual è la dialettica che ha con queste persone. Lei mi ha già detto, professore, che questi giovani nerd non hanno la consapevolezza di dove può arrivare la loro capacità di costruire e immaginare mondi. Ma da cosa sono spinti, secondo lei? Si può definire una sorta di denominatore comune fra tutti i grandi programmatori del futuro che lei ha conosciuto e ha incontrato, ha intervistato, in quale contatti continui? Qual è il loro punto di arrivo e in cosa differisce rispetto al punto di arrivo che lei rappresenta, al di là del suo ruolo di professore di filosofia della scienza?
Direi che un programmatore vuole realizzare il programma, lui non si pone grandi domande, invece i loro capi sì. C'è una persona squisita a Londra che si chiama Demis Hassabis, che ha vinto vari premi, anche 4 copertine sulla rivista Nature, precisamente perché ha fondato una compagnia che si chiama DeepMind, che è stata comprata da Google nel 2014. Lui spesso viene, adesso no perché il Covid, ma prima veniva volentieri in Vaticano a parlare con il Papa, con altri cardinali, Monsignor Paglia, poi devo dire solo che io non sono rappresentante ufficiale della Santa Sede, loro hanno anche le loro strutture. Sono una persona che insegno filosofia e che sono affascinato da questo mondo.
Beh, però è uno di quelli che più ne capisce, diciamo la verità, di queste cose. Lei mi sembra già su un piano diverso.
Matrix già è diverso uno rispetto, dei miei film preferiti.
Sì, va bene.
È una scena bellissima, ma Gianluca ricorda anche la scena del traditore, no? Che vuole tornare alla Matrix sapendo che è tutto falso. Questo veramente è una tragedia che i fratelli Wachowski, adesso sorelle, hanno cercato di incorporare. Persone come Demis Hassabis, Jean Lacan per esempio, Fei-Fei Li, che ha cominciato quell'istituto bellissimo a Stanford che si chiama Human Centered Artificial Intelligence, loro sì si stanno preoccupando degli sviluppi possibili che questa tecnologia ha, e volentieri ho trovato veramente una grande volontà di parlare con la Chiesa Cattolica, avevo già citato, con i pontefici e con altre persone che cercano di pilotare queste cose per il bene dell'umanità. Loro veramente capiscono che in qualche modo il futuro sta nelle loro mani e sono aperti a dialogo a livello, come già citato, a livello filosofico. Molti di questi non sono credenti, hai detto bene, molti di questi non hanno una grande preparazione filosofica teologica, però effettivamente l'interesse c'è, vogliamo accogliere questo interesse.
Che però alla fine... Sto riflettendo, perché sono temi grossi. Alla fine vi troverete in un punto che immancabilmente parlerete delle stesse cose. Vediamo se riusciamo a far capire le persone che ci ascoltano, riflettere sul fatto che quello che in realtà è stato, diciamo, il messaggio più difficile a essere compreso sempre da noi uomini, legati fortemente al nostro aspetto materiale, alla percezione della realtà che corrisponde con quello che i nostri sensi riescono a perimetrare, è che possa esistere una sorta di astrazione in cui noi possiamo sopravvivere, in cui possiamo abbandonare quelli che sono i legami della nostra carne, dei nostri sensi, dei nostri desideri, e vivere uno stato di beatitudine. Diciamo che la religione alla fine questo promette una vita eterna in cui a un certo punto nella nostra specifica religione ci sarà questo momento importantissimo di cui nessuno mai parla abbastanza, che è la resurrezione della carne. Ci troveremo fatti di carne esattamente come siamo adesso, ma in un mondo di beatitudine in cui non ci saranno limiti, in cui i buoni saranno da una parte, i cattivi dall'altra, almeno secondo la versione che ancora ricordo io, che forse è un po' datata di qualche anno. Questi uomini pensano più o meno la stessa cosa, stanno immaginando una sorta di paradiso in cui già stiamo vivendo. Il fatto che io e lei parliamo a distanza, che io o lei possiamo avere decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone con cui abbiamo relazioni, abbiamo contatti, abbiamo annullato l'usura della distanza. Tutto questo pian piano si avvicina al luogo della grande promessa che fa la religione. Loro ci arrivano attraverso altre strade. Quando arriverà il punto in cui ognuno dovrà ridefinire i suoi spazi e dirlo chiaramente: oltre questo è roba mia e da qua in poi non puoi più entrarci te, almeno secondo la mia visione? C'è questo problema?
Leggiti il libro di Yuval Harari, il famoso storico ebreo che insegna a Gerusalemme, The Hebrew University, che si chiama Homo Deus, e lui nell'ultimo capitolo parla di dateismo, dataismo, esattamente quello che hai detto Gianluca, è una nuova religione basata sulla tecnologia, è molto perspicace. Per una critica abbastanza buona anche su questo stesso tema c'è il libro di padre Paolo Benanti che sta ultimando adesso, escerà fra qualche mese. Padre Paolo, un francescano che insegna la Gloriana, anche di spicco per lo studio sull'intelligenza artificiale. Ora, la Chiesa promette un al di là, non al di qua, innanzitutto, e quindi la nostra speranza è nella vita dopo la morte per l'immortalità dell'anima. Molti di questi sviluppatori di software però vogliono un al di là, al di qua, e quindi, come bene hai detto, promettono una specie di paradiso attraverso l'intelligenza artificiale o magari un
impianto. Ma loro
sono
già dopo l'Apocalisse, loro già sono per la carne risorta, in cui quello c'è. Secondo me il punto. Hanno fatto un doppio salto
mortale. Il film di Johnny Depp, no? Transcendence, ma tanti film, anche Her, che parla dell'immortalità attraverso un robot. Lo stesso Centennial Man, molto bello all'inizio, che hai presentato. Il problema è, noi non siamo anime pure, noi siamo anime incarnate, e questo, mi occupo di questo nell'ultimo libro che si chiama Artificial Intelligence, Artificial Humanity, proprio nel capitolo sulla immortalità dell'anima, che non può essere assistita dalla macchina per vivere per sempre in questa dimensione qua, ma deve separarsi dal corpo per vivere una dimensione al di là. E questi sono i grandi temi apocalittici, come hai citato, e ciò che mi fa grandissimo piacere è che il mondo cominci a parlare di questi temi, e non sono soltanto conversazioni in un convento o diciamo in un luogo prettamente religioso. Noi abbiamo qui alla Lateranense cicli di studi, anche convegni, per esempio la teologia e la fantascienza, che a te piacerebbe molto, ma a gennaio cominciamo anche un nuovo ciclo su pensiero fra filosofia e tecnologia. Professor Vimmercati per esempio ha inventato un corso che si chiama Platone e Machine Learning. Poi abbiamo Valentina Saffino che parla del Rinascimento come rilevante oggi, perché anche 500 anni fa parlavano di queste tecnologie che sembravano così nuove, impressionanti, e oggi siamo nella stessa condizione.
Ecco, devo toglierle la parola ancora un istante perché devo dare la linea all'informazione del traffico, poi riprendiamo. È interessante, è un aspetto poco conosciuto oggi di quanto si sa e viene comunicato di quello che accade per me che sto al quartiere Pratri, dall'altra parte del Tevere, e oggi capiamo che c'è un'attenzione importante, interessante, verso i cambiamenti più radicali del mondo. Tra poco.
Melog.
Altaïs, sei l'amica di Ken?
Sai dove posso trovarla? È passata qui.
No. Anche tu, eh? Senti, cercala in un'altra epoca. Negli anni 80 o 90, magari anche nel 2002. Ne vale la pena, giusto?
Io mi sono fatto una maglietta con scritto sopra San Giunipero, perché come tantissime migliaia di altre persone sono rimasto affascinante di questo episodio della serie Black Mirror, che è dei telefilm, una serie di telefilm, prima inglesi, poi fatti dagli americani, su un futuro distopico molto immediato, trasmesso su Netflix. In questo caso è la storia di due signore molto anziane, una addirittura terminale, che usufruiscono di questa facoltà che ormai ha l'umanità del download della propria coscienza. La loro coscienza viene trasferita in una macchina che la colloca in quello che per loro era il luogo più felice della loro giovinezza, in questo caso una discoteca degli anni 70, generazionale, ma per altri potrebbe essere addirittura una balera degli anni 50, un posto degli anni 20, a seconda dell'età. E c'è questo grande computer in cui gli anziani, pagando, invece che morire, vengono trasferiti come coscienza all'interno di questa macchina e vivono il loro paradiso. Non mi sono mai divertito tanto come questa mattina negli ultimi anni che conduco questa trasmissione, perché avere come interlocutore un filosofo e anche un prete, una persona importante che ha contatti e dialoga con tutti i programmatori di questo universo che per ora le abbiamo con la fantascienza, ma non ci rendiamo conto, già viviamo dentro parti della nostra fantascienza. Me lo trovo molto interessante. Lo ricordo padre Philip Larry, che è professore di logica e epistemologia presso la Pontificia Università Lateranense, prese la facoltà di filosofia, mi stava dicendo che c'è un'attività intensa e interessante di lavorare su questi punti di contatto, però dal mio punto di vista, poi mi mandi gli anatemi se dico qualcosa di bestiale, trovo che sia quanto di più spirituale in questo momento venga da quelle parti, perché sembra che le uniche preoccupazioni siano legate a aspetti legati alla società, al corpo, alla vita quotidiana. È quanto di più astratto e più vicino alla spiritualità che in questo momento mi sembra che possa essere fatto. Sbaglio, dico una bestemmia, sì.
Diciamo che si sta formando un ponte fra persone diciamo in convento che non escono mai e che parlano di Dio e sperimentano la vita spirituale e
oddio, in questo periodo parte... siamo tutti un po' in convento, io sono 6 mesi che sto chiuso in casa, comunque va bene.
E poi le persone che sviluppano programmi che hanno dei grandi piattaforme, per esempio Amazon, Microsoft, Google, forse uno dei migliori anche di Facebook, di Jean LeCun, per esempio, che normalmente in questi mondi non si parlano, e invece adesso sì, si stanno cercando. Io questo lo trovo veramente glorioso, molto entusiasmante. Sono contento che dobbiamo fornire un linguaggio comune per poter discutere di questi temi. Io sto cercando di trovare questo linguaggio comune, sì.
Ecco, a un certo punto ci troverà di fronte, immagino io, da ultimo delle persone degne di poter parlare di aspetti spirituali e religiosi, però mi arrampico sugli specchi. Si verrà un punto però in cui non si può più... fingere che la spiritualità è anche, diciamo, chiede anche una pratica, se uno è inserito in un filone religioso, chiede l'aderenza a un disegno, a una liturgia, a un'istituzione. E quando arriverà il punto che bisognerà cominciare a parlare anche del buon praticare, del avere una condotta coerente rispetto a quello che si dice? Questo è il punto in cui forse finora siamo stati un po' più sfumati. Oggi stanno arrivando telefonate di persone che dicono: il Papa non dice questo, dice altro. Oggi c'è questa sorta di imperio del primato della perpetua, che pensa di poter dire più del prete a cui poi fa la colazione e lava la tonaca. Un po' anche in molti giornali vedo questo, il Papa viene criticato da giornalisti, ognuno può dire che in realtà era meglio questo, era meglio quello. Quando riaffermerete che comunque appartenere comunque a un'ecclesia significa anche fare una pratica realmente, non soltanto raccontare agli altri quello che dovrebbe essere?
Una certa disciplina, intendi, credo, cioè certo, avere una credenza richiede una certa disciplina. Ecco, noi siamo incarnati e quindi dobbiamo anche occuparci, soprattutto dobbiamo occuparci del mondo materiale. E adesso a Silicon Valley, non so se hai sentito, c'è tutta una moda di privare il corpo di cose piacevoli. Che sembra strano.
E quindi è l'ascesa, esattamente. Senti, padre Philip Larry, la sigla ci dobbiamo mettere. Mi ridai un altro po' del tuo tempo? Voglio ritornare su questo argomento quanto prima, perché lo trovo interessante. Per non lasciarti interrotto sul punto fondamentale, che a un certo punto, al di là delle chiacchiere, bisogna anche portare le azioni. E su queste azioni ci risentiremo molto presto. Alla prossima.